quindi ti chiederei di descrivere il rapporto proprio fisicamente della clinica nella quale tu operi nei confronti appunto dell'attacco di questi paramilitari, cioè perché attaccano un ospedale e come voi vi relazionate con questo tipo di attacco violento.
La strategia che viviamo è la rappresentanza di una vecchia formula che retoricamente si definiva, l'obiettivo era quello di levare l'acqua dal pesce, quindi di distruggere qualsiasi tessuto sociale che sostiene la forza poi militare, ribelle, guerrigliera che fonda e forma l'esercito zapatista. E questa ideologia, per rispondere poi alla tua domanda, è rappresentata dai Caiviles. Lo voglio rammentare perché secondo me è sempre un esercizio di memoria storica e di rappresentanza nel presente assolutamente importante. Caiviles fu una formazione, è una formazione paramilitare creata in Guatemala che ora rappresenta, ideologizza e crea scuola di paramilitari, anche collusi oggi con la nuova pagina del narcotraffico in Messico, che una troupe di amici firmò anche i denunziò negli anni 90. La cosa davvero squallida è che quelle immagini non furono mai trasmesse da nessuna televisione europea. I Caiviles arrivarono in un villaggio indigeno alla frontiera del Guatemala, radunarono tutta la comunità e distribuirono la popolazione in file per età cronologica. La prima fila era composta da neonati, quindi dai primi giorni di vita fino ai 28 giorni, la seconda fila andava già ai lattanti minori, quindi dal mese fino ai 3 anni e così susseguente. I nuovi Caiviles, che finivano il loro addestramento militare, dovevano provare ai propri rappresentanti di essersi formati nella ideologia dei paramilitari. E la prova, una delle tante prove, era quella di infilzare con le baionette di un fucile la prima fila, quindi quelli dei bambini di 0 ai 28 anni, e di ucciderli a morsi. Questa è la violenza che le popolazioni indigene in tanti dei suoi aspetti vivono e continuano a vivere oggi. E questa è l'ideologia paramilitare con cui noi ci relazioniamo oggi nelle nostre comunità indigene. L'attacco alla nostra clinica autonoma dei poveri è stato una delle tante azioni che loro quotidianamente compiono nella strategia del terrore, ed era quella di distruggere fisicamente una clinica, che paradossalmente era l'unica clinica che dava assistenza medica. Forse era un segno un poco azzardato, anche perché dopo l'attacco e i vari attacchi che la clinica fisicamente ha vissuto, dalle intimidazioni alla presenza sempre di uno schieramento di persone di fronte o vicino alla clinica, facendo sentire la loro presenza armata, all'uccisione, all'uccisione e alla distribuzione di sangue nei locali dove noi lavoravamo e che avevamo abbandonato un giorno per visite in altre comunità, alle minacce alle nostre famiglie, alle famiglie che arrivavano dalla clinica, noi rispondiamo con l'unica risposta che un popolo e che un medico e che una medicina popolare può dare, che è quella di non chiudere le porte a nessun paziente. Quindi abbiamo continuato a lavorare e a dare attenzione medica. Ci fu un avvenimento, forse la storia di ogni realtà è fatta di piccoli avvenimenti che hanno intrinsecamente dentro di sé la capacità di cambiare e rivoluzionare. Quell'avvenimento fu la caduta da più di 20 metri, un alto di 20 metri, del figlio di uno dei capi paramilitari più forti della regione. Lui, nella disperazione, vedendo il figlio moribondo, aveva due possibilità: o mandare il proprio figlio alla nostra clinica autonoma, o mandare il proprio figlio. In quei giorni esisteva un piccolo gruppo di medici del governo che ogni tanto, in maniera veloce, superficiale e anche abbastanza poco professionale, visitano le comunità, a quella brigata medica del governo. Il paramilitare portò il suo figlio nelle sue braccia alla nostra clinica. Arrivò un pomeriggio, dei tanti pomeriggi passati in quella giungla, non c'era luce, pioveva, aveva piovuto per 15 giorni, quindi il fango era davvero in maniera presente. Quando parliamo di fango, parliamo di una cosa, di un elemento naturale con vita, con anima e con spirito. arrivò alla nostra clinica con questo bambino moribondo. Ovviamente noi conoscevamo il papà, aveva fatto guerra e aveva ucciso e aveva torturato per anni le nostre comunità, i nostri bambini, la nostra popolazione. E ovviamente la medicina popolare accolse quel bambino, lo operammo, l'operazione durò 12 ore, e aveva più di 12 costole fratturate, 2 polmoni perforati, e lesioni a livello cerebrale, lesioni alla milza. Lo operammo io e i tecnici in salute, quindi indigeni che hanno imparato per propria volontà a servire e a utilizzare medicina occidentale, loro conoscono e ovviamente utilizziamo anche la medicina naturale. Si operò quel bambino di fronte a centinaia di migliaia di elementi paramilitari, l'operazione riuscì, il bambino si salvò e si ritornò alle mani dell'aguzzino. Un semplice gesto, un semplice avvenimento che fece tremare quella regione. Molti paramilitari deposero le armi, molti paramilitari si sono trasformati nei nostri più cari e affettuosi pazienti. E il messaggio che si lanciò è quello che la lotta e la rivoluzione è il miglioramento delle qualità della vita, ma è fondato sopra l'amore, sopra quel sentimento filantropo che ha ispirato e che ci continua a ispirare e che può sempre distruggere, avvicinare, ridimensionare le differenze che il potere crea e vuole creare tra i popoli dello stesso sangue.